Voglio continuare la testimonianza iniziata la settimana scorsa. Abbiamo detto che sono 25 anni fa, oggi, questa domenica, oggi, 25 anni fa, che io ho deciso di dare la mia vita al Signore. Già ero salvato, ma 25 anni fa, questa domenica, era... 25 anni fa questa domenica era il primo dicembre, e il primo dicembre 1995, a seguito di una conferenza missionaria, la prima conferenza missionaria che ho mai frequentato in vita mia, che ho mai ascoltato i messaggi, il Signore ha lavorato nel mio cuore non solo quel giorno, ma prima di quel giorno, per portarmi a quella decisione, per condurmi a quella decisione. Pochi giorni fa pensavo a questo primo dicembre e mi sono reso conto, essendo il 2020, che erano proprio 25 anni fa. In un certo senso sembrano di più. Avevo 20 anni. No, quanti anni avevo? 21 anni. 21, stavo per compiere 22. Avevo 21 anni. Ero un ragazzino, ero un pochino più bello di quello che sono ora, ma senz'altro più giovane. Ma non ho voluto condividere con voi una storia di me o della mia vita, ma voglio condividere quello che Dio ha fatto nella mia vita, perché Dio è potente, Dio è grande. La settimana scorsa ho incominciato con le parole di Giosuè, ma stamani voglio incominciare con Esdra. Giosuè, avevo fatto riferimento a Giosuè perché quando attraversarono il Giordano, Dio aveva comandato Giosuè di dire a un uomo per ogni tribù, quindi 12 uomini, di prendere delle pietre, uno ciascuno, dal mezzo al Giordano, che era stato asciugato, che era stato bloccato come un muro le acque del Giordano per farli attraversare, e che portando le pietre al di là della riva e ereggendoli come monumento sarebbero rimasti come memoria, come testimonianza di quello che Dio ha fatto nella vita di Israele, della nazione di Israele in quel giorno, che sarebbe rimasto per i loro figli, che avrebbero chiesto che cosa sono queste pietre. E quindi loro dovevano dire: questo è quando il Signore eresse o bloccò, fermò, asciugò il Giordano in piena per farci attraversare, affinché tutto il mondo sappia la potenza di Dio e che tutti noi temiamo. Queste sono le parole di Esdra capitolo 4. Abbiamo iniziato là, e quindi io volevo usare queste domeniche per far riferimento a quello che Dio ha fatto nella nostra vita, perché non si limita a quello che Lui ha fatto nella mia vita, ma a quello che ha fatto in questa chiesa e nelle vostre vite. E chissà Dio che cosa farà ancora, andando avanti, se noi dedichiamo completamente le nostre vite a Lui. Perché Dio si compiaccia nell'usare dei vasi di coccio, nei vasi di argilla, noi. Lui usa cose deboli per dimostrare la sua grande potenza. Ma mentre leggevo in Esdra ho notato dei versetti che sono interessanti. In Esdra, capitolo 7, versetto 10, dice: infatti Esdra si era dedicato con il suo cuore a ricercare la legge dell'Eterno e a metterlo in pratica e a insegnare in Israele statuti e decreti. Io nella mia Bibbia, sotto la parola Israele, io ho scritto Italia, perché questo versetto descrive esattamente quello che il Signore ha fatto nel mio cuore. Cioè il mio cuore, il Signore ha lavorato nel mio cuore per condurmi a dedicare il mio cuore a ricercare la parola dell'Eterno e a metterla in pratica e a insegnare in Italia la parola di Dio. Questo versetto io potrei mettere il mio nome al posto di Ezra, perché è esattamente così come Dio ha lavorato nel mio cuore, e sono sicuro che Dio vuole usare te con lo stesso scopo. Ezra versetto 6, capitolo 7 versetto 6 dice: questo Ezra veniva da Babilonia, egli era uno scriba esperto nella legge di Mosè data dall'Eterno, il Dio di Israele. Il re gli concesse tutto ciò che egli domandò, perché la mano dell'Eterno, il suo Dio, era su di lui. Questo è interessante. Ezra era un uomo addetto a copiare le scritture, era uno scriba, era della tribù di Levi e quindi sacerdote, e lui desiderava tornare in Israele per l'adorazione dell'Eterno, per proclamare la parola di Dio, per far crescere la nazione nella volontà di Dio. E il re gli concesse il suo desiderio. Io vedo molti paralleli nella mia vita, cioè io ho avuto questo desiderio di vedere la parola di Dio annunciata, insegnata, messa in pratica in questo paese. E il Signore, la sua mano, la mano dell'Eterno, era su di me per condurmi qui. E io ringrazio Dio per questo. Il versetto 10 l'abbiamo letto. Leggiamo il versetto 25 di Ezra, capitolo 7. Il versetto 25 dice: E tu, o Ezra, secondo la sapienza del tuo Dio che tu possiedi, stabilisci magistrati e giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo che si trova nella regione oltre il fiume, e a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio, e a quelli che non lo conoscono, insegnatele. Io vedo il mio mandato da Dio in questo. Cioè che io dovevo venire in Italia, dovevo insegnare la parola di Dio, e dovevo insegnare ad altri uomini che avrebbero poi condotto il popolo di Dio, e a quelli che non conoscevano di insegnarglielo. Quindi l'evangelizzazione, io vedo lo stesso compito per me e per questa chiesa come ce l'aveva Ezra 2400 anni fa. Versetto 27 a 28: benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha messo una cosa come questa nel cuore del re di abbellire la casa dell'Eterno, che è in Gerusalemme, e mi ha fatto trovare favore presso il re, i suoi consiglieri e tutti i potenti principi reali. Così mi sentì incoraggiato, perché la mano dell'Eterno, il mio Dio, era su di me, e radunai i capi di Israele perché partissero con me. Ci sono tante cose in questi versetti, ma Ezra era incoraggiato perché era stato appoggiato dal re, quindi lui aveva un sostegno legale e un sostegno materiale per poter andare in Israele, e lui portò con sé anche altri capi di Israele. Questo parallelo a quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo, grazie a Dio, la libertà di predicare la parola di Dio liberamente in questo paese. Quando mai in Italia si può annunciare la parola di Dio? Noi viviamo in un momento che sembra che sia sempre stato così, ma prima degli anni 50, prima della Seconda Guerra Mondiale, non era comune avere una Bibbia in casa, e prima di quest'altro secolo, se trovavano una Bibbia in casa, era proibita fra le mani del popolo comune. E quindi noi viviamo in un momento dove godiamo la libertà dal re, per metterlo fra virgolette, cioè lo Stato ci permette le libertà di annunciare liberamente la parola di Dio, e noi stiamo godendo di questo. Però Ezra aveva un desiderio di portare con sé altri capi, altri uomini, collaboratori. E vi devo dire, dal primo giorno il Signore aveva messo nel mio cuore un forte desiderio, non di venire qui da solo, ma di avere dei collaboratori. Io non conoscevo Paul Childers, e la settimana prossima vi spiegherò più come è venuto come siamo venuti a conoscerci io e Paul e come abbiamo deciso di lavorare insieme, ma prima di conoscere Paul io ho cercato di incoraggiare altri operai di venire con me in Italia. Comunque qui volevo incominciare. 25 anni fa Dio ha fatto una cosa grande nella mia vita, per, mettendo un peso nel mio cuore per questo paese qui. Sono passati 25 anni dal giorno che Dio mi condusse ad arrendermi a Lui in totale disponibilità. E a distanza di 25 anni voglio testimoniare della mano di Dio su di me. Avevo detto la settimana scorsa, volevo ereggere delle pietre, volevo indicare delle pietre che io ho in testa. Ma oggi ho usato le parole di Esdra. Voglio testimoniare della mano di Dio che era su di me. E sono sicuro non perché io sia qualcosa di speciale, ma perché Dio ha desiderato fare qualcosa di grande in questo paese per, a favore tuo e a favore di tutti gli altri, affinché possano conoscere Lui e la sua parola, attraverso la sua parola. Voglio far sapere ai miei figli e che tutti sappiano, la mano del Signore è potente. Voglio che loro e tutti noi temiamo e amiamo sempre il Signore Gesù nostro, Dio. Il mio desiderio da questi messaggi è che tu ti renda conto che Dio è potente, che tu ti renda conto che Lui ama te, che Lui ha un piano per la tua vita come l'ha avuta per la mia, come l'ha avuto per Esdra, e che tu lo segua con totale abbandono. Non voglio solo riferirmi alla storia, ma voglio che tu consideri di dare la tua vita al Signore con totale abbandono. Fidati di Lui, può fare con la tua vita molto meglio di quanto tu puoi fare con la tua vita senza di Lui. Egli ti farà vedere la sua immensa potenza e ti benedirà grandemente. Decidi tu oggi di dire non dirò no al Signore. Avevo incominciato la settimana scorsa con il primo punto, cosa decisi quel giorno, e andiamo avanti perché abbiamo già coperto questo punto. Il secondo punto, avevo testimoniato di come ero arrivato a quel punto, cioè da prima, cioè dalla mia salvezza. Prima della mia nascita il Signore era venuto nella nostra famiglia perché Paul volle, aveva bussato le porte in Melrose Park. In realtà lui bussò non alla casa di mia mamma ma alla casa di mia nonna, e mia nonna e mio padre andarono prima in chiesa, vero? Anche tu, zia, non lo so, anche tu. Erano andati prima loro nella chiesa, in seguito mia mamma era andata in chiesa e mia mamma fu la prima ad accettare il Signore come suo personale salvatore, e da allora, 51 anni fa, il Signore è nella nostra famiglia. Io ho avuto il privilegio di crescere in una chiesa e in una famiglia che credeva la parola di Dio e in una chiesa che predicava la parola di Dio, e quindi ho conosciuto Gesù a una giovane età, all'età di circa 8 anni, io decisi di accettare Gesù Cristo come mio personale salvatore, e Lui lo ha fatto. Poi siamo venuti, come poi era arrivato? Siamo venuti in Italia, il Signore mi ha insegnato la lingua, la cittadinanza avevamo stabilito, e quindi tornai in America per le scuole superiori, poi nel militare, e nel mio primo viaggio ad Aviano il Signore aveva lavorato nel mio cuore, perché ero diventato come un figlio al prodigo. Ma ritornando nella chiesa sentì messaggi come su 1 Pietro 5:7, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi. E in qualche modo Dio mi ha fatto capire, da credente adulto ma lontano da Lui, lontano dalla sua volontà, che da credente adulto fuori dalla sua volontà Dio mi amava lo stesso, e voleva perdonare me anche se io mi vergognavo di avvicinarmi a Lui in preghiera, perché io sapevo quello che stavo facendo. Vivevo una vita come volevo io, ma non ero felice, perché non si è mai felice a lungo andare nel peccato. Sì, il peccato può portare felicità per breve tempo, ma a lungo andare ci si sente sporco e abbiamo bisogno di essere lavati anche dai nostri peccati che viviamo. E il Signore era pronto a perdonare anche me, questo ha cambiato la mia vita. Quando poi tornai in South Carolina, il Signore mi ha dato una famiglia. Io ho sempre desiderato una famiglia. Il dolore nel nostro cuore, sin da piccoli, a 11 anni, era la lontananza della famiglia. Quando siamo venuti in Italia ci mancava l'America e eravamo sempre divisi, fratelli, sorelle, madri, padri, eravamo sempre lontani. E io desideravo una famiglia, ma il Signore mi ha dato una famiglia nella Chiesa. E ti consiglio, dovunque tu vai nel mondo, trova una Chiesa che annunci fedelmente la parola di Dio. E quella è la famiglia di Dio, sarà una famiglia per te dovunque tu vai nel mondo. E il Signore ha avuto per me una famiglia nella Chiesa ad Aviano, e quando ero in South Carolina, una famiglia nella Chiesa lì, e anche in North Carolina uguale. E quindi mi conduceva. E questo mi porta al cosa successe, e questo è il punto che voglio vedere stamani. Specificamente quella settimana, quella conferenza missionaria, cosa mi ha insegnato il Signore che mi condusse a rendermi conto che io dovevo arrendere la mia vita a Lui, che era necessario che io lo facessi, che fosse il desiderio di Dio che io lo facessi, che fosse la giusta cosa che io mi arrendessi totalmente a Lui. E questa è una cosa che non riguarda solamente chi diventerà pastore o chi diventerà missionario. Arrendere la propria vita al Signore è la volontà di Dio per te e per tutti quanti, perché Dio vuole fare con la tua vita grandi cose. Poi Lui chiama alcuni ad essere pastori, altri ad essere missionari, ma altri le usa nel loro, qui a casa loro, come dei servi fedeli per l'avanzamento del suo nome. Cosa successe la settimana prima del primo dicembre? Qui voglio parlare di quella conferenza missionaria. Incominceremo con Atti capitolo 8. In Atti capitolo 8. La prima cosa che successe è che tornai in Italia nel mio secondo turno con lo squadrone dal South Carolina. Ma mi avevano mandato in anticipo dello squadrone insieme a 4-5 altri ragazzi insieme a me per preparare per tutto lo squadrone che sarebbe poi venuto. Noi dovevamo stabilire la nostra presenza, così i nostri aerei sarebbero venuti e noi stessi li avremmo accolti. Quindi hanno mandato un gruppo in anticipo. Siamo venuti in Italia 3 settimane in anticipo, ma c'era già lo squadrone qui che stava per tornare in America. Noi eravamo 5-6 ragazzi, solo noi, non avevamo nulla da fare, non avevamo dei veicoli, non avevamo un vero lavoro perché non appartenevamo a quell'altro squadrone, eravamo solo qui. E per 3 settimane in anticipo in realtà avevamo nulla da fare. Questo è stato una cosa estremamente importante in quel momento della mia vita. Essendo annoiato, con nulla da fare, incominciai a leggere la Bibbia, ma la incominciai a leggere attentamente, e più leggevo più domande avevo, non è che la capivo di più. E c'era il pastore della chiesa d'Aviano che io lo incontravo in nel paese, e ci incontravamo ad un bar, prendevamo entrambi noi un cappuccino e ci mettevamo lì e io gli facevo delle domande, gli chiedevo: pastore, io ho letto tutto questo, ma cosa vuol dire quando Gesù dice questo? E cosa poi è successo? Ma perché questo? E avevo un quaderno con un elenco di domande e seduti lì al bar lui incominciava a insegnarmi il significato di quello che io stavo leggendo. E questo fu la preparazione del mio cuore per poter arrivare a quella conferenza missionaria. Quelle 3 settimane sono state veramente una trasformazione, sono stati chiavi per la trasformazione, la saturazione nella parola di Dio. E io ti consiglio di trovare, specialmente in questo periodo di lockdown. Guarda, è stata una grande benedizione per me che tutto il resto del mondo si è fermato a passo mio quest'anno. Finalmente si sono tutti fermati, così io potevo stare un po' tranquillo e studiarmene in silenzio. Studia la parola, leggila, forse avrai più domande, forse ti confonde di più, ma vedrai che ci sono le risposte. A proposito, noi siamo qui apposta, e io con un cappuccino, vabbè non cappuccino, magari un tè caldo o un caffè, potremmo passare insieme del tempo per spiegare la parola di Dio. Questa sarebbe la mia gioia. Quando siamo arrivati poi all'ultima settimana di novembre, 25 anni fa, arrivarono dei missionari in questa piccola chiesa ad Aviano, ma era una chiesa più piccola di questa, la metà della grandezza di questa. Arrivò dalla Sicilia un missionario vicino alla base della Marina, a Sigonella. Lui venne ad Aviano, l'altra estrema dell'Italia. Neil Thibodeau si chiamava lui. E poi venne un certo Anderson dall'Inghilterra con la sua famiglia, in auto arrivarono da Londra, dall'Inghilterra. E poi venne un altro missionario dalla Germania e si incontrarono lì insieme a un altro predicatore dalla Germania, due dalla Germania, e incominciarono a predicare sulle missioni, sull'evangelizzazione, sul grande mandato, sulla nostra responsabilità di essere coinvolti in questo. E allora, all'importanza di condividere il Vangelo, apri con me ad Atti capitolo 8. Atti capitolo 8 c'è il racconto di Filippo che annuncia la parola all'eunuco. Versetto 26, l'eunuco etiope, cioè un consigliere, un alto funzionario. Ora, versetto 26, ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. Ed egli si alzò e si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel carro. Filippo gli corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia gli disse: comprendi ciò che leggi? E quegli disse: come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo. In Isaia 53, egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa. Così egli non ha aperto la sua bocca, nella sua umiliazione il suo giudizio fu tolto via. Ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse: ti prego, di chi dice questo profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? Allora Filippo prese la parola e, cominciando da questa scrittura, gli annunciò Gesù. Qual è il punto? Questo fu un brano predicato quella settimana, 25 anni fa. E il predicatore, il fratello Alverson, ci insegnò che Dio stava lavorando nella vita delle persone per condurli a sé e ha bisogno di uno che li aiuta, uno che li conduce nella parola, a Gesù Cristo. La gente nel mondo ha bisogno di Gesù e ci sono delle persone che lo cercano. Lui era andato a Gerusalemme appunto per adorare, ma non conosceva Gesù. E allora Dio prende un suo servo da un posto, lo manda in un altro posto per conoscere una persona che Dio sapeva, appunto per condurlo a Gesù attraverso le scritture. Il messaggio è chiaro. Senti, oggi Dio vuole usare te dove tu sei e potrebbe voler prenderti dove sei e portarti in un altro luogo per parlare con qualcuno, per condurli a Gesù. Dio usa i suoi figli per fare questo. E Dio vuole usare te per fare questo. E questo messaggio Dio ha colpito il mio cuore. Forse Dio vuole usare me per condurre le altre persone a Lui. E quindi l'importanza di condividere il Vangelo mi è stato insegnato. Dio manda Filippo a parlare con un uomo che cerca Dio e Filippo gli predica Gesù. Un altro messaggio quella settimana è stato su Luca 24, aprite a Luca 24. Luca 24 è il capitolo dove, della risurrezione, dove Gesù poi incontra i suoi discepoli, e in Luca 24 vediamo l'importanza di vivere per qualcosa di più grande di noi stessi. La nostra vita è troppo preziosa per sprecarla su noi stessi. Ascolta, questo è esattamente l'opposto di quello che dice il mondo. Il mondo dice di vivere la tua vita per te stesso e solo per te stesso. Ma la tua vita vale molto più di questo. Dovresti viverla per un qualcosa di più grande, dovresti viverla per il Signore e per gli altri. Dal versetto 44 Gesù dice: poi disse loro, queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Ricordiamoci che questo è dopo la morte, sepoltura, è già la risurrezione di Gesù, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì la loro mente perché comprendessero le scritture. Vedete sempre le scritture è cosa chiave? E disse loro, così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del mio Padre, cioè lo Spirito Santo. E quindi l'importanza di vivere per qualcosa di più grande di noi stessi. Noi dovremmo vivere per qualcosa di più grande, cioè per il Vangelo, per il nome di Gesù Cristo. Dovremmo vivere per l'evangelizzazione, per condurre persone al ravvedimento, come dice qui, ravvedimento e il perdono dei peccati. Non c'è nulla di più importante di quello al mondo. E tu dovresti vivere per condurre le persone al ravvedimento e il perdono dei peccati. Il ravvedimento significa il riconoscimento del loro bisogno del perdono. E nel momento in cui tu riconosci che hai bisogno del perdono e riconosci che Gesù ti perdonerà, in quell'attimo riponi la fede in Lui e Lui ti salva, Lui ti perdona. E quella settimana fu predicato questo brano, io me lo ricordo, per insegnarci l'importanza di vivere per qualcosa più grande di noi stessi, la responsabilità poi di impegnarci nelle missioni. Atti capitolo 1, girate ad Atti, io vi sto predicando una settimana di messaggi in mezz'ora. La responsabilità di impegnarci nelle missioni, non solo l'evangelizzazione locale. Atti 1, versetto 8, Gesù dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Gesù dice ai suoi discepoli che noi siamo responsabili per impegnarci nelle missioni, non solo nell'opera locale. Lui dice incominciando a Gerusalemme, ma allo stesso tempo sia a Gerusalemme che in Giudea che in Samaria che all'estremità, fino all'estremità della terra. Senti, Dio vuole usare questa chiesa per non solo l'evangelizzazione della gente di Grosseto. Dio vuole usare te e questa chiesa per portare il Vangelo fino all'estremità della terra. E vedete che negli Atti degli Apostoli i discepoli si sono dati da fare per fare questo, e questo è l'opera di Dio per ogni chiesa locale. Perché se ogni chiesa locale intorno al mondo si coinvolge nell'opera missionaria, nell'opera di mandare il Vangelo in tutto il mondo sarà coperto del Vangelo, e da ogni luogo della terra noi mandiamo dei missionari in tutto il mondo, non ci sarà nessuno che non conoscerà Gesù. Questa è l'opera nostra, e quindi la responsabilità di impegnarci nelle missioni, non solo l'evangelizzazione locale. E poi in 2 Corinzi capitolo 8, altri due brani, 2 Corinzi capitolo 8, 2 Corinzi capitolo 8, l'Apostolo Paolo usa l'esempio delle chiese in Macedonia, delle chiese povere, una zona povera, usa l'esempio di queste chiese povere che hanno donato materialmente all'Apostolo Paolo affinché lui potesse continuare il suo ministero. E quindi l'importanza nostra di sostenere missionari che vanno dove noi non possiamo andare. In 2 Corinzi 8, versetto 1, or fratelli, Paolo scrive a Corinto, una chiesa ricca, in una zona ricca, e usa una zona povera come il loro esempio. Dice, se loro che sono poveri hanno fatto questo, voi che avete di più potete fare molto di più. Or fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia, e cioè che in mezzo a molte prove di afflizioni, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Cioè loro erano estremamente poveri, ma sono stati estremamente generosi, poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. E non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Così abbiamo esortato Tito che ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Perciò, come abbondate in ogni cosa, nella fede, nella parola e nella conoscenza, e in ogni premura e nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in questa opera di grazia. Avete capito il messaggio? È molto chiaro. Paolo dice alla chiesa a Corinto, senti, voi avete la fede, voi avete abbondante in tutto, abbondate anche nel sostegno di missionari. Donate per l'avanzamento del Vangelo. E quindi da questo brano io ho capito l'importanza di sostenere i missionari, e 25 anni fa io ho incominciato a dare qualcosa alle missioni, ogni mese, da ogni stipendio mio. Ho sempre dato in 25 anni, non ho mai smesso di dare in 25 anni, ogni mese ho dato una parte del mio stipendio. Non sto parlando delle decime, quelli le davo già prima, e li ho dati da allora, ma io ho dato qualcosa, ma perché? Non perché io sono un grande, ma perché questo è l'esempio biblico, perché Dio vuole che io dia qualcosa per l'avanzamento, che abbondi in me anche questa grazia, cioè di sostenere missionari per portare il Vangelo in tutto il mondo. E l'ultimo brano, la benedizione nel servire il Signore, capitolo 6 di Luca. Apri a Luca 6 e poi ci fermeremo. Luca capitolo 6. L'ultimo punto che voglio ricordare, un altro messaggio. Anzi, ce ne sono due. La benedizione nel servire il Signore. Luca 6, 38, Gesù dice, date e vi sarà dato. Una buona misura pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata in seno. Perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi. Dio dice che se tu dai, ti sarà dato. Cioè Dio non sarà debitore di nessuno. Se Lui ti spinge a dare qualcosa, tu dici, ma tu non sai quante bollette io ho, Frank. Dio dice, metti come priorità nella tua vita l'opera del Signore. Mettila come priorità, l'opera del Signore e ti farò vedere che non ti mancherà mai nulla. Noi dovremmo avere come priorità il sostegno dell'opera della Chiesa, perché Dio usa uomini, usa noi per mandare il Vangelo nel mondo e poi benedice noi. E potrebbe anche chiamare te di andare in qualche altro luogo del mondo per portare il Vangelo. La benedizione nel servire il Signore, che Lui ti darà 100 volte tanto. E poi l'ultimo punto, scusa, avevo detto ultimo ma era penultimo. Questo è l'ultimo davvero, Isaia 6. Aprite ad Isaia 6 e poi concludiamo. E questo fu l'ultimo messaggio la mattina della domenica del 1° dicembre che mi condusse ad arrendermi completamente. L'importanza di vedere Dio nella sua parola e di rispondere alla sua chiamata. Dio dice qui in Isaia capitolo 6, nell'anno della morte del re Uzia. Franky, ce l'hai Isaia 6? Nell'anno della morte del re Uzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato. Questo è Isaia che scrive. E i lembi del suo manto riempivano il tempio. Isaia era andato nel tempio per adorare quando era morto il re Uzia. E lui nel tempio vide il Signore. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva dei 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: guai a me, se tu vedi Dio dirai guai a me, questo era un profeta, ma se vedi Dio per quanto è santo ti renderai conto. E io ti dico di la verità, sono stufo di vedere gente giustificare se stessi. Dio è santo e se ti avvicini alla luce vedrai quanto è santo e quanto siamo sporchi noi. Ma c'è immediatamente la soluzione di questo. Dio non è interessato in rivelare il tuo peccato per condannarti, ma è interessato a rivelare il tuo peccato per purificarlo. Ma noi abbiamo l'idea sbagliata. Pensiamo che se noi giustifichiamo noi stessi non saremo colpevoli, ma non è vero. Se noi ammettiamo il bisogno del perdono, allora saremo purificati e saremo puri davvero. Guarda cosa dice. Allora io dissi guai a me, questo è il grande profeta Isaia. Io sono perduto perché sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini voltò verso di me tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra e la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Il significato di questo è questo, che dall'altare, cioè dove viene il sacrificio, l'altare era la figura di dove Gesù poi si sarebbe sacrificato per noi. E da quel sacrificio per i nostri peccati, per noi c'è purificazione. E quindi lui dice di se stesso: guai a me, ho visto Dio, lui è veramente santo, io sono perduto. E la voce dice: non temere, perché tu sei stato purificato. Dio è pronto a perdonare i tuoi peccati, qualsiasi, comunque siano orribili, perché il suo sangue purifica ogni peccato. E poi il versetto 8 è la chiave. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E Isaia risponde e dice: eccomi, manda me. L'importanza di vedere Dio nella sua santità e l'importanza di rispondere a Dio per essere usato da Lui, di rispondere alla sua chiamata. E Dio oggi ascolta non solo 25 anni fa, ma Dio oggi sta dicendo: chi andrà per me? Chi manderò? Come faranno loro, gli altri, che non sono qui in questo tempio? Come faranno loro a conoscere Dio? Qualcuno deve andare. Chi manderà Gesù per annunciare la salvezza in Gesù Cristo? Voglio chiederti, lo sai, ci sono persone che hanno bisogno del perdono, hanno bisogno di vita eterna, che se muoiono senza Cristo finiranno all'inferno. Chi glielo dirà? Chi gli dirà che non devono andare se ripongono la loro fede in Gesù Cristo? Isaia disse: Signore, manda me. E 25 anni fa io ho detto al Signore: Signore, manda me se tu vuoi. Quel giorno io dissi al Signore: ok, non dirò no, non ti dirò no. E io ti voglio incoraggiare stamani. Decidi oggi di dire: io non dirò no al Signore per qualsiasi cosa. Impara questo. Determina oggi di dire: io smetterò di dire no a Dio. Perché noi abbiamo tutti avuto questa orribile abitudine di voler controllare noi stessi, la nostra vita, e di non darla in mano al Signore, ma del Signore ti puoi fidare. Lui è degno, Lui è padrone della tua vita. Dalla a Lui, che la sa guidare meglio di te. Come dissi: Signore, manda me, subito dopo, immediatamente, mi è venuto un peso nel cuore per l'Italia. Io non dissi sull'altare quel giorno: Signore, mandami come missionario in Italia, non l'ho fatto. Io ho detto: Signore, fai con la mia vita quello che tu vuoi. E Dio ha messo nel mio cuore un peso per l'Italia. Io dissi: in America ci sono delle chiese su ogni strada, ogni angolo ci sono 4 chiese, come i bar qui in Italia, come le pizzerie da sport in Italia. Ma in Italia chi glielo dirà? Adesso, a quel punto poi mi sono reso conto perché Dio mi aveva mandato in Italia a 11 anni, perché mi aveva riportato in America e non mi aveva lasciato in Italia a 14-15 anni. Perché Lui mi stava preparando per quello per cui mi avrebbe chiamato poi in seguito. Non dovevo essere un meccanico qui a Grosseto per il resto della mia vita, ma dovevo annunciare la parola di Dio come Esdra si dedicò il suo cuore. Io non ho deciso di fare il missionario, ma ho deciso di dare la mia vita a Gesù per fare qualsiasi cosa che Lui volesse. E questo è quello che io ti esorto, ma non io. Questo è la volontà di Dio per te, sono sicuro. Non vuol dire che tu diventerai missionario, ma dai la tua vita a Lui. Lui farà con la tua vita qualcosa di veramente grande e ti assicuro che non te ne pentirai. Preghiamo. Signore, grazie.